Buonasera, benvenute e benvenuti qui a Live Pop in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare a Milano. Io sono Elisa Graci e sono davvero felice questa sera di presentarvi il Live Pop qui appunto nel nostro auditorium. Innanzitutto buonasera al pubblico che è presente qui, sentite? Fatevi sentire! E grazie mille di essere qui appunto in presenza, ma grazie anche a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando via radio o in streaming o ovunque nel mondo. Allora, questa sera è dedicata ad un uomo e a un musicista che amo molto, che tutti noi immagino amiamo, Kurt Cobain, e soprattutto è dedicato alle donne che hanno fatto parte della sua vita e che hanno ispirato la sua musica, le sue idee, la sua poetica. Lo spettacolo si intitola Kurt is a Riot ed è stato scritto e narrato dalla bravissima giornalista, autrice e collega radiofonica Valeria Sgarella. Un applauso per lei.
Grazie.
E Valeria questa sera sarà accompagnata da una bravissima chitarrista, accompagnata da Isabella Imbriani. Un applauso anche a Isabella. Grazie al nostro Giulio in regia, siamo pronti per partire, vi lascio a questo bellissimo spettacolo, l'atmosfera di Aberdeen, siamo nel nord-ovest degli Stati Uniti, a cavallo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, il mondo femminile di Kurt Cobain, Valeria Sgarella, Isabella Imbriani, Kurt is a Riot.
Innanzitutto grazie, grazie per essere qui questa sera, siamo molto felici di essere nella cornice speciale dell'Auditorium Demetrio Stratos. E siamo qui per parlarvi di un aspetto un po' inedito o comunque mai troppo considerato della vita di un'icona generazionale, appunto Kurt Cobain. Allora, mediamente, quando abbiamo a che fare con ricorrenze di vario genere, compleanni, anniversari, compleanni non soltanto delle persone o dei personaggi, ma anche i compleanni dei dischi, no? Abbiamo a che fare con una retorica un po' stantia, un po' banale, che ci presenta sempre Kurt Cobain nel solito modo, dicendo sempre le stesse poche cose. A volte sembra quasi che ci interessi più da morto che da vivo. Siamo appena usciti dal trentennale della sua morte. E ce ne sarà un'altra di ricorrenza molto presto. Si trascura sempre un aspetto molto importante della sua vita. L'aspetto che lo vede in rapporto con le donne. A meno che non si tratti di una donna in particolare. È anche abbastanza logico che si faccia riferimento a questa donna, però la vita di Cobain è stata costellata di donne, non soltanto nella sua vita privata, ma anche nella sua carriera. Ci sono state decine di donne in posizioni di potere che hanno aiutato Cobain a raggiungere la popolarità che tanto voleva, ma che anche tanto in qualche modo ripudiava. Questa sera però ci occuperemo soltanto delle donne che Cobain ha amato, o meglio, di come queste donne hanno inciso sul suo modo di scrivere le canzoni e quindi di conseguenza sugli album dei Nirvana. Allora, i Nirvana hanno pubblicato 3 album da studio, quindi diciamo non una discografia sterminata. Poi ci sono altre produzioni parallele, alcune postume, altre no, che sono altrettanto importanti. Si può dire senza tema di smentita che in ognuno di questi album ci sia almeno una donna dentro. A volte anche 2. E qui c'è la prima grande notizia della serata. Kurt Cobain ha avuto altre donne oltre a Courtney Love. Ironia a parte, è abbastanza logico che quando si parla di Cobain e della sua vita sentimentale la prima cosa che venga fuori sia questo tumultuoso, caotico, doloroso e anche per certi aspetti amorevole rapporto con Courtney, perché lei d'altra parte è stata, fino a prova contraria, la sua prima e unica moglie, che noi si sappia. È stata la donna che l'ha accompagnato nel periodo più drammatico della sua vita, anche il periodo più caotico della sua vita, quello che l'ha visto a cavallo tra due album colossali, Nevermind e In Utero, due album giganteschi per motivi diversi. E soprattutto è stata la donna che l'ha visto, cioè, nel suo periodo peggiore dal punto di vista della tossicità, facendone anche parte attiva in questa vita. E però, che cose ne sono successe prima di Courtney? E per cominciare a costruire il rapporto tra Cobain e le donne, io devo però fare questa sera subito una rufianata, cioè una rufianata proprio. Devo tirare in ballo quello che è notoriamente conosciuto come il successo più grande dei Nirvana, il loro inno generazionale, il loro manifesto, Smells Like Teen Spirit. Nella solita retorica un po' stantia con cui abbiamo a che fare quando ci sono gli anniversari o le ricorrenze, due sono le cose che ci sentiamo dire mediamente parlando di questa canzone, quando la sentiamo anche circolare in qualche locale. Ah, senti, Smells Like... La prima: Smells Like Teen Spirit nasce da una scritta sul muro. Questa sera magari ci occupiamo anche di sfatare alcune leggende metropolitane o alcune credenze non proprio, diciamo, corrette a proposito della band. In questo caso siamo di fronte a una verità. Smells Like Teen Spirit ha un titolo che deriva da una scritta sul muro. L'antefatto. Siamo nell'agosto del 1990. Siamo nella città di Olympia, capitale dello stato di Washington. A proposito, mappa degli Stati Uniti, stato di Washington, Washington DC. Sono due cose diverse. Lo dico a scanso d'equivoci perché molto spesso ancora ci si sbaglia. In questo periodo, Kurt ha 22 anni. Una sera, a Olympia, esce. Capita che Kurt esca la sera, anche se comincia ad avere una lieve sociopatia, no? Non è da solo, quella sera non è da solo. È in compagnia di una sua amica, che si chiama Kathleen Hanna. Kathleen Hanna è la fondatrice e frontwoman delle Bikini Kill. Le Bikini Kill saranno le capostipiti del movimento punk femminista delle Riot Girls. Le Riot Girls nascono perché? Perché le donne che fanno musica nell'ambiente punk hardcore sono molto stufe di non avere un loro posto in quel segmento musicale. Sono stufe di essere degli orpelli dei maschi che sono molto impegnati a suonare, mentre loro sono le coat hangers, cioè quelle che reggono il cappotto. Se va bene, perché a volte vengono anche stuprate ai concerti. E quindi, insomma, quella sera, appunto, Kurt e Kathleen Hanna escono e fanno sicuramente bisboccia. Ma hanno una missione. Vanno a manifestare davanti a una clinica abortiva in cui sembra, ma è quasi sicuro, che ci siano delle infiltrazioni di associazioni pro vita che cercano di far cambiare idea alle donne che vogliono praticare l'aborto. In pratica, un posto in cui le donne dovrebbero andare a trovare ascolto, collaborazione, empatia e magari una soluzione a un problema non indifferente, si trovano davanti delle persone che le fanno sentire in colpa e che fanno cambiare loro idea, possibilmente. Ricorda qualcosa? E allora fanno dei gesti dimostrativi, Kurt e Kathleen Hanna. Hanno delle bombolette spray e scrivono delle cose sulla porta d'ingresso di questa clinica. Kurt scrive: God is gay. Dio è gay. L'aveva già fatto qualche anno prima, ad Aberdeen. Aveva scritto la stessa cosa su una macchina di una volante della polizia. Naturalmente era andato al gabbio, solo per un giorno però. Ebbene, dopo questa azione dimostrativa, Kurt e Kathleen Hanna tornano a casa. Vanno nella stanza di lui e Kathleen Hanna, con la stessa bomboletta, scrive sulla parete: Kurt smells like teen spirit. Seconda leggenda metropolitana con cui dobbiamo avere a che fare ogni volta che sentiamo parlare di questa canzone. Teen spirit vuol dire spirito adolescenziale. Teen spirit letteralmente vuol dire spirito adolescenziale. Ma teen spirit, signori e signore, è un deodorante. Questo qui. Allora, io questa sera vorrei farvi fare anche un'esperienza olfattiva. Perché senza esperienza olfattiva qui non si va da nessuna parte. Allora io vi invito, quando vorrete, lo lascio qui. Dopo, sentitevi liberi di sentire il vero profumo degli anni 90. Così poi a cena con gli amici potrete finalmente cazziare tutti quelli e tutte quelle che traducono teen spirit come spirito adolescenziale. Questo è servizio pubblico, te lo dico. E quindi, insomma, perché vi sto raccontando questa storia? Per dirvi fondamentalmente che la canzone più famosa dei Nirvana, nonché un inno generazionale che ancora oggi ci fa smuovere le budella, arriva da due donne, due femministe, due Riot Girls. E però c'è una questione. Per raccontare la storia di Kurt Cobain e le donne, io devo andare all'inizio della storia. Però prima devo spiegare un'altra cosa. Allora, per quale motivo Kathleen Hanna ha scritto questa cosa sul muro? Per quale motivo ha scritto Kurt smells like teen spirit? Certo, gli voleva dire: oh Kurt, guarda che hai addosso quel profumo. Ma c'era un sottotesto. Il sottotesto era: Kurt, io l'ho capito che tu stai uscendo con la mia batterista. La batterista in questione è Toby Vail, è la batterista delle Bikini Kill, indossa questo profumo e Kurt è follemente innamorato di lei. Adesso prendete questa informazione, la mettete da parte e la recuperiamo più tardi. Perché appunto, per cominciare a ricucire il rapporto tra Cobain e le donne, io devo andare all'inizio della storia e Toby Vail non è l'unica donna di cui, anzi comunque non è la prima donna di cui Kurt si è innamorato. La prima donna di cui Kurt si è innamorato si chiama Tracy Marander. Chi è Tracy Marander? Tracy Marander è una ragazza molto bella, con due grandi occhi neri, con una folta chioma di capelli neri corvini. E per cominciare a raccontare questa storia bisogna andare nei primi mesi del 1987. Kurt ha 20 anni, si fa molto di LSD, vive a Olympia e per la prima volta vive in una casa sua, in un appartamento in affitto, dopo un'adolescenza passata in condizioni mica tanto igieniche. Dopo il divorzio dei suoi genitori, avvenuto quando lui aveva solo 8 anni, lui ha passato gran parte della sua adolescenza, diciamo, sbattuto qua e là come un pacco postale a casa di quello o quell'altro parente. E siccome Kurt era un ragazzo molto caratteriale, alla fine tutti i parenti gli hanno dato un po' la tara, come si suol dire. E quindi lui ha passato nottate a dormire in posti improbabili. È stato a tutti gli effetti un homeless. Sfatiamo un'altra leggenda metropolitana. Allora, Kurt Cobain non ha mai dormito sotto il ponte del fiume Wiska. Mai. L'ha detto anche Chris Novoselic. Era impossibile dormire sotto il ponte del fiume Wiska. Sì, ok, ho capito, c'è la canzone Underneath the Bridge. E poi c'è la raccolta Under the Muddy Banks of the Wiska. Sì. Ma se possibile, Kurt ha dormito in posti peggiori. Ha dormito, per esempio, nella sala d'aspetto dell'ospedale in cui è nato, ad Aberdeen. Adesso, voi conoscete, cioè, un'immagine più straziante di questa? Un adolescente che va a dormire nella sala d'attesa dell'ospedale in cui è nato. Devastante. E quindi, insomma, però, parlavamo di Tracy Marander. Come va questa relazione con Tracy Marander? Allora, quando si incontrano, è Tracy Marander a fare la corte a Kurt. E lui, però, non è che capisce molto, nel senso, cioè sì, se ne accorge, ma non ha un'immagine di sé molto sensuale, cioè non si vede particolarmente attraente, non si vede particolarmente interessante, non si vede particolarmente macho. E però a un certo punto decide di dare una possibilità a questa storia. Allora, nel 1987, per inquadrare un po' la situazione, Kurt ha già capito che vuole fare il musicista nella vita. Ha già avviato una band, ha già incontrato i Melvins, si è già fatto folgorare dalla luce eterna del punk e ha già incontrato Chris Novoselic, con cui, appunto, avrà un percorso abbastanza interessante. Tracy Marander è molto affascinata dal talento di Kurt. Vede in lui proprio un potenziale enorme. E Kurt ha tante qualità, ma voglia di lavorare zero. E allora Tracy, quando vanno a vivere insieme, nella stessa casa, casa di lei, a Olympia, praticamente decide che sarà lei a pensare a tutti e due. Sarà lei a lavorare per entrambi. Sarà lei a permettere a Kurt di coltivare il suo talento. E per circa due anni e mezzo, diciamo, questa cosa funziona. Tra alti e bassi e le varie follie, no? E anche le varie ossessioni di entrambi, Kurt è decisamente un accumulatore seriale. E però a un certo punto, dopo due anni, Tracy dice: oh, cioè, va bene l'arte, va bene la musica, però io faccio fatica, cioè, nel senso, lavoro solo io. E quindi comincia a mettere in atto una serie di piccole mosse per cercare di smuovere Kurt da questo suo non fare. Non è che lui non fa, cioè, nel senso, lui è un artista a 360 gradi, oltre a essere un musicista è anche un artista completo, gli piace disegnare, gli piace fare i fumetti, gli piace creare lavori di arte varia con materiale di scarto. In particolare ha un'ossessione per l'anatomia, un'anatomia umana, un po' deviata, un po' splatter, se mi si passa il termine. E però Tracy fa fatica, e allora a un certo punto, ogni mattina, prima di andare al lavoro, gli lascia sul tavolo della cucina una lista di cose da fare. Cose normali, tipo caricare la lavatrice, stendere i panni, queste cose qua. E lui non se ne parla neanche, zero. E quindi c'è la frattura. Tracy comincia gradatamente ad allontanarsi. Si allontana da lui, dirada le sue presenze in casa, e lui questa cosa la vive male, malissimo. Sente tornare una sensazione che lui conosce molto bene, la sindrome dell'abbandono, la stessa che aveva sperimentato dopo il divorzio dei suoi genitori. Riconosce la sua porzione di colpa, però, non lo sopporta. Beata sia questa sindrome dell'abbandono, perché proprio in questo periodo Kurt comincia a mettere mano a delle canzoni che avranno un valore inestimabile nella discografia dei Nirvana. Prima tra tutte è senz'altro About a Girl. Allora, in questa canzone, che andrà a finire nell'album d'esordio dei Nirvana, che si chiama Bleach, che esce nel 1989, sarà la traccia numero 3, Kurt che cosa dice a Tracy? Cioè, si rivolge proprio a lei. Diciamo che è una delle poche canzoni che Kurt ha dichiaratamente scritto per una persona. Fondamentalmente dice a Tracy: oh, ma io devo prendere il numerino per vederti? Cioè, mi devo mettere in fila per avere l'onore della tua presenza? I'm standing in your line. I do hope you have the time. I do pick a number too. I do keep a date with you. E poi, vabbè, sfarfalla. Cioè, sì, mi darò del tempo mentre tu mi stendi come uno straccio al sole e io non posso neanche più vederti tutte le sere gratis. I can't see you every night free. Signori, signore, il vittimismo. E però c'è un'altra canzone che Kurt scrive in questo periodo e che è altrettanto importante. Si chiama Lounge Act e ne ascoltiamo qualche frammento. Addirittura a finire in Nevermind, quindi livello pro. Traccia numero 9 in Nevermind, sì, forse. Allora, questa è una canzone di un'importanza fondamentale. Kurt ci sta dicendo qualcosa di importantissimo, anzi lo sta dicendo ancora a Tracy. Le sta dicendo: ocio, Tracy, che io ho incontrato un'amica e mi fa sentire delle cose. E ho avuto da lei, anzi volevo da lei, molto più di quanto io fossi autorizzato a rubare. I've got this friend, you see, who makes me feel, and I wanted more than I could steal. Signore e signori, Kurt ha incontrato Toby Vail, la ragazza del deodorante. Allora, se volessimo tracciare una morale di questa relazione tra Cobain e Tracy Marander, cosa potremmo dire? In definitiva, che Tracy gli ha dato un tetto sopra la testa, l'ha finanziato, ha foraggiato il suo talento, gli ha permesso di fondare una band e di creare la sua arte, e gli ha dato pure la foto di copertina. Non so se avete presente la copertina di Bleach, uscita nel 1989 con l'etichetta Sub Pop. Campeggia sulla copertina una foto virata in negativo, con molta azione di palco. Ci sono due teste, molti capelli, dei colli di chitarra. Nella fattispecie c'è Kurt Cobain e c'è Jason Everman, il chitarrista provvisorio dei Nirvana. Personaggio meraviglioso. Il Nirvana è durato come un gatto in tangenziale, ma un personaggio meraviglioso. E quindi Tracy pure la copertina gli ha dato, insomma, gratis et amore dei. Ma parliamo un attimo di Toby Vail. Chi è Toby Vail? Allora, Toby Vail è una attivista post-femminista, vegetariana, esperta di musica hardcore, è la batterista delle Bikini Kill, ma soprattutto è la fondatrice di una fanzine che poi sarà strumentale nella fondazione del movimento punk femminista delle Riot Girl. Per quale motivo Kurt è così impallinato con Toby Vail? Allora, per rispondere a questa domanda bisogna porsi un'altra domanda, ossia per quale motivo Kurt in questa fase della sua vita ha deciso di vivere a Olympia. Allora, cos'è Olympia in questo periodo? Cioè, perché Olympia e non Seattle, per esempio? Perché Olympia, a cavallo dei primi anni 90, è una roccaforte della musica indipendente americana. Olympia è un vivaio di personalità, di musicisti e di operatori musicali che poi saranno strumentali nella formazione del futuro Seattle Sound, cioè la scena di Seattle, altresì detta grunge. E per quale motivo a Olympia c'è questa situazione? Perché a Olympia innanzitutto c'è un college molto noto, o meglio, non molto noto, ma rinomato per essere un college alternativo, sperimentale. Il college del libero pensiero, viene detto solitamente. All'interno dell'Evergreen State College c'è una radio comunitaria, Chaos FM. Chaos FM ha l'archivio di musica indipendente più grande di tutti gli Stati Uniti, in questo momento. A Chaos FM gravitano dei personaggi che poi, insomma, faranno parlare di sé. Per esempio, Kim Thayle, che poi diventerà il chitarrista dei Soundgarden. Bruce Pavitt, che poi creerà l'etichetta Sub Pop Records. E soprattutto Calvin Johnson. Calvin Johnson è il direttore artistico di Chaos FM, ma sarà anche il creatore dell'etichetta K-Records. Allora, Kurt guarda a Calvin Johnson come si guarda una divinità. Il logo della K-Records, Kurt se la tatua su un braccio, giusto per dirvi il livello di culto. Ma soprattutto Kurt ama stare a Olympia perché per la prima volta nella sua vita ha trovato un posto in cui non deve fingere di essere qualcuno che non è. Finalmente ha trovato un posto in cui non deve rispondere alle richieste che gli faceva suo padre, di essere un figlio maschio, bianco, americano, eterosessuale. Per la prima volta Kurt si sente a casa. Allora, vedete, quando noi parliamo di Kurt, mediamente lo facciamo attraverso le parole di altri. Parole dette, ma parole scritte anche, e raramente ascoltiamo la sua voce. E allora io questa sera vorrei farvi ascoltare la sua voce. Questa è un'intervista che lui rilasciò nel 1993 e che emerse diversi anni dopo. Un'intervista fatta con un DJ inglese e ci dice per la prima volta che fin da ragazzino, quando abitava ad Aberdeen, profondo nord-ovest pacifico molto redneck, già da allora si era reso conto che c'era qualcosa di molto sbagliato nel modo in cui gli uomini trattavano le donne. Lo ascoltiamo.
I don't know. I'm just because I couldn't find any friends, male friends, that I felt compatible with.
Perché non riuscivo a trovare amici maschi con cui mi sentissi compatibile, ho finito per avere molte amiche donne. Ho sempre pensato che le donne non fossero trattate con rispetto e in maniera paritaria rispetto agli uomini, soprattutto ad Aberdeen, dove le donne erano totalmente oppresse, come in tutte le piccole città. Parole come puttana o zoccola erano di uso comune, ma ci sono voluti molti anni dopo aver vissuto questa situazione per rendermi conto che queste erano le cose che mi davano veramente fastidio e ho cominciato a capire perché ero sempre così incazzato. Poi durante gli ultimi 2 anni di scuola superiore ho incontrato il punk rock. E allora tutto tornava, tutti i tasselli del mosaico magicamente si sono uniti e finalmente ho capito che non ero io ad essere completamente fuori di testa.
Grazie. Che cosa deduciamo da tutto ciò? Che quando Kurt era adolescente ad Aberdeen, ma non solo ad Aberdeen, nascere femmina era una tragedia. Era un errore irreparabile. E Kurt ci ha scritto una canzone su questa cosa. Being a son. Being a son fondamentalmente ha un testo tra i più laceranti tra tutti quelli che Kurt ha scritto. Perché si mette nei panni della coscienza popolare di quel tempo e dice, insomma, piuttosto che nascere femmina, forse era meglio nascere morti. E poi ha scritto anche altre canzoni, come per esempio Territorial Pissing, che già, diciamo, il titolo dice tutto e racchiude una immagine ben precisa, no? Ma detto questo, come va con Toby Vail? Malissimo. Malissimo. Va malissimo perché Kurt fondamentalmente vorrebbe fidanzarsi con Toby Vail. E invece lei, facendo parte di questo humus molto progressista e comunque molto poco incline a dare un nome alle relazioni, vive le sue storie d'amore in modo molto poco omologato. E invece Kurt vorrebbe una coppia vera, vorrebbe quella roba lì. E però termini come fidanzato, marito, compagno, compagna, monogamia, se ne parla nemmeno. E allora fondamentalmente Kurt intraprende questa relazione che sarà vissuta quasi di nascosto con Toby. E non andrà bene. Perché a un certo punto, dopo 4 mesi, sarà proprio lui a mettere la parola fine a questa relazione. E noi la stiamo raccontando un po' così, come se fosse un amorazzo andato non molto bene, no? Capita. E però capita, in questo caso, che questi 4 mesi di amore vissuto a metà abbiano dato vita a uno degli album rock più giganteschi della storia dell'umanità. Never mind. Kurt in questo periodo scrive infatti tutta una serie di pezzi che poi andranno a finire in Nevermind, non solo. E ce n'è una in particolare che rappresenta molto bene questo suo momento. Una canzone dal titolo Aneurysm. Canzone sarà la B-side di Smells Like Teen Spirit, niente po' di meno che. È una delle 12 canzoni che, secondo anche una biografia molto accreditata, cioè Più pesante del cielo di Charles R. Cross, Kurt ha scritto proprio sulla scia di questa cocente delusione per il fallimento di questa relazione con Toby Vail. Ma è importante anche per un altro motivo. Allora, nel novembre del 1990, Kurt comincia a introdurre nei suoi diari e anche nei suoi testi un parallelo. Un parallelo che in realtà è abbastanza gettonato in un certo tipo di cantautorato. Il parallelo tra l'amore, l'ossessione e la dipendenza da una persona e l'amore, l'ossessione, la dipendenza da una sostanza. La sostanza di scelta. L'eroina. The drug of choice, come avrebbe detto un altro colosso della scena grunge, e cioè Layne Staley. Da questo momento Kurt introduce il termine heroin, con la E finale, che starebbe a indicare la donna eroe. E però indica anche heroin senza E. E infatti tutto il testo di Lounge Act praticamente si avvolge su tutta una serie di parallelismi e di similitudini che possono tranquillamente far pensare a entrambe le cose. E c'è un verso in particolare. Love you so much it makes me sick. Ti amo così tanto che mi fai stare male. Questo è un verso che Kurt scrive nei suoi diari ed è dichiaratamente rivolto a Toby Vail. E quindi, insomma, è inutile dire che questa relazione giunge al termine. In conclusione, possiamo dire che questi 4 mesi hanno alimentato un album fondamentale. Questi 4 mesi hanno lasciato il segno sicuramente nella poetica di Cobain. Ma c'è dell'altro. Toby Vail avrebbe potuto essere la batterista dei Nirvana. Non lo dico io, eh? Questa sera non ci stiamo inventando niente. Lo dice Kathleen Hanna nella sua autobiografia Rebel Girl, uscita l'anno scorso, che tra l'altro vi consiglio di leggere. Kathleen Hanna ci dice che praticamente nel periodo a cavallo tra 2 batteristi abbastanza noti dei Nirvana, e cioè Chad Channing e Dave Grohl, lui chiese a Toby Vail di essere la batterista della band. E lei rifiutò, perché preferiva essere la batterista di una band punk femminista che forse avrebbe cambiato qualcosa nelle sorti delle donne che facevano punk hardcore. A posteriori ci tocca darle ragione, perché le Bikini Kill ancora vivono e lottano insieme a noi. E abbiamo distrutto anche un'altra leggenda metropolitana questa sera, e cioè che Nevermind è nato dall'amore tra Kurt Cobain e Courtney Love. Come abbiamo visto, Nevermind è frutto di questo non amore tra Cobain e Toby Vail. Courtney non era ancora entrata in scena, direte voi. O forse sì. Allora, Kurt Cobain e Courtney Love incrociano gli sguardi per la prima volta il 10 gennaio del 1990. Si trovano in un locale di Portland, Oregon, che si chiama Satyricon, un locale molto noto nel circuito di quel periodo. Qualche secondo dopo aver incrociato gli sguardi, loro due sono già per terra a rotolarsi, come in un buffo incontro di wrestling. E poi basta, perché quella sera lì non succede più niente. Tra l'altro, se la cronologia non mi inganna, in quel periodo Kurt sta ancora con Tracy Marander. Nell'estate del 1991, i Nirvana stanno mettendo gli ultimi tocchi a quello che poi sarà Nevermind. Quindi un periodo molto intenso. Tra l'altro, in quel periodo i Nirvana sono spesso in tour. In questa fase, Courtney viene a sapere che Kurt è tornato single. E allora gli fa recapitare una scatola a forma di cuore. A heart-shaped box. Ma diciamo l'evento scatenante, quello che metterà veramente il sigillo d'inizio a questa relazione, avviene il 12 ottobre del 1991. Courtney Love prende un volo da Los Angeles a Chicago con l'intenzione di andare a trovare Billy Corgan. Peccato che a casa di Billy Corgan ci sia già un'altra donna. E allora Courtney, in preda all'ira funesta, prende gli ultimi spicci che ha, si infila sul taxi e se ne va in un locale di Chicago dove, guarda caso, quella sera i Nirvana devono suonare. Dopo il concerto, si infila nel camerino, si siede sulle ginocchia di Kurt e tutti e due sono molto contenti. Ecco, da questo momento diciamo che gli eventi evolvono in modo molto rapido. Nel febbraio del 92 c'è il matrimonio a Waikiki Beach, nelle isole Hawaii. Forse avrete presente le foto del matrimonio. Lui è in pigiama e lei indossa un vestito di pizzo bianco, molto leggero, appartenuto tra l'altro a un'attrice di Seattle, a cui Kurt dedicherà una canzone, Frances Farmer. Courtney porta già in grembo la primogenita della coppia, o meglio l'unica figlia della coppia, Frances Bean. Il padrino della cerimonia è un signore di nome Dylan Carson. È un personaggio abbastanza noto nell'area di Seattle, perché è un musicista, è un chitarrista, ma soprattutto è il fondatore di una band drone metal che si chiama Earth. Dylan Carson è molto noto anche per essere il più grande spacciatore di Seattle. Dylan Carson è molto noto per essere una delle ultime persone che vedranno Kurt in vita. In una di queste occasioni gli regalerà un fucile. Quel fucile. In utero, il terzo e ultimo album dei Nirvana, esce il 21 settembre del 1993. A detta di molti biografi, è l'album più femminista dei Nirvana. Femminista a partire dalla copertina. un manichino anatomico trasparente con due ali. È un'opera d'arte realizzata da Robert Fisher. È un album femminista perché racchiude tutta una serie di istanze che Kurt ha sempre sposato nella sua vita da adolescente. L'abbiamo visto. È un album femminista perché darà molto filo da torcere alla band, non soltanto per la copertina, ma anche per i testi di alcune canzoni. In utero, il titolo dell'album, è tratto da un poema scritto proprio da Courtney Love. Non doveva essere questo il titolo. Kurt aveva in mente un altro titolo. I hate myself and I want to die. Mi odio e voglio morire. In utero darà molto filo da torcere ai Nirvana per una canzone in particolare che si intitola Rape Me. Allora, Rape Me rappresenta sicuramente l'incidente diplomatico più grande della carriera di Kurt. Rappresenta il più grande misunderstanding che lo condizionerà per tutta la vita, da lì in poi. È una canzone che lui ha scritto, naturalmente, a proposito dello stupro, ma dal punto di vista della vittima, non dal punto di vista dell'autore della violenza. Nella sua versione originale, che risale al 1990, Rape Me parlava di una violenza subita da un figlio maschio da parte del padre. Poi questo testo è stato rimodellato, modificato ed è arrivato ai giorni nostri, alla stesura che conosciamo noi. Sono diverse le canzoni di In Utero che sono state scritte in un periodo antecedente alla registrazione del disco. Nella fattispecie a cavallo tra il 1990 e il 1991. Ossia nel periodo in cui Kurt era intriso fino ai capelli nell'atmosfera di Olympia, Riot Girls, Toby Vale, Kathryn Hanna. Nel corso della sua vita, dall'uscita di Rape Me in poi, Kurt dovrà rilasciare molte interviste per giustificare l'esistenza di questa canzone e di mano in mano darà varie interpretazioni. In un'intervista fatta con una TV australiana nel 1993, Kurt dirà che Rape Me è rivolta a se stesso per indicare la violenza subita dai media all'indomani dell'uscita di un'intervista su Vanity Fair nel 1992. Un'intervista fatta a Courtney Love, in cui lei, senza troppi veli, dichiarava di aver assunto eroina durante la gravidanza. Beh, l'ondata di odio e di disprezzo nei confronti di Courtney condizionerà Kurt per sempre. Si può dire senza tema di smentita che quello sarà l'inizio della fine. Tra le varie cose che lui non poteva proprio sopportare, c'era proprio questa. Lui non poteva tollerare che la donna che aveva scelto di sposare fosse il soggetto di una tale quantità di odio e di disprezzo. Nella biografia scritta da Danny Goldberg, che si chiama Serving the Servants, Danny Goldberg fu anche il manager dei Nirvana, Kurt dichiara che questo disprezzo nei confronti di sua moglie era frutto di un clima misogino. L'ultima cosa che Kurt disse a Courtney per iscritto, in una nota che fu trovata di fianco al suo cadavere, recitava così: ricordati che qualsiasi cosa succeda, hai fatto un gran bel disco. Si riferisce naturalmente a Live Through This, l'album delle Hall che esce il 12 aprile del 1994. Mi rendo conto, alcuni dettagli di questo album fanno pensare a qualcosa di già scritto, no? Qualcosa di profetico. A partire dal titolo, Live Through This, cioè faccela, cavatela in questo periodo di merda. Sembra quasi un incoraggiamento rivolto a Courtney Love, rimasta vedova. La data d'uscita, 12 aprile 1994, poco più di un mese dopo la morte di Kurt. Mi rendo conto, tutto sembra un po' previsto. In realtà, niente di questo era previsto. Vedete, quando noi parliamo di Kurt, nelle solite ricorrenze di cui parlavamo all'inizio, anniversari, compleanni, questo tipo di ricorrenze che, insomma, più che altro alimentano il chiacchiericcio, sembra quasi che vogliamo parlare di Cobain più da morto che da vivo, o meglio, che ci interessi di più come è morto rispetto a come ha vissuto. Noi questa sera lo abbiamo voluto celebrare da vivo. Quindi la prossima volta che parlerete di lui, cercate di ricordarvelo come quello che nelle liner note dell'album In Utero ha voluto le seguenti parole: se odiate le donne, se odiate le persone omosessuali, se odiate le persone di un colore diverso, fateci un piacere. Non comprate questo disco. Non venite ai nostri concerti. Lasciateci in pace. Ma soprattutto, ricordatevelo come quello che all'interno dei Nirvana voleva una batterista donna, una Riot Girl. Grazie. Un ringraziamento a tutti. Non siamo in onda? Siamo in onda.
Siamo ancora in onda.
Quindi posso ringraziare qualcuno?
Assolutamente, Valeria.
Allora, questo è molto bello. Ringrazio anche chi ci segue in streaming, chi ci ha seguito in streaming. Questa è stata una serata molto speciale. Io voglio presentare Isabella Imbriani, che mi ha accompagnato alla chitarra. Allora, questo talk ha qualche mese di vita, quasi un anno, ma diciamo che è la prima volta che io lo porto su un palco accompagnata da una persona, e l'abbiamo tirato su in 2 settimane, quindi di fronte a voi avete un vero e proprio miracolo, quindi rendetevi conto della situazione. Questa sera eravate tutte cavie, grazie, grazie, grazie. In regalo avrete questo.
Grazie Valeria Sgarella, grazie a Isabella Imbriani per questo bellissimo spettacolo, grazie a tutti voi che siete intervenuti, grazie agli ascoltatori che stanno ancora ascoltando in onda Kurt is a Riot, mentre Valeria sta facendo sentire il deodorante originale Teen Spirit.
Molto radiofonica,
molto
tra
radiofonica,
l'altro, questa cosa.
Non siamo ancora in odorama, ma spero prima o poi. Giulio, rimettiamo da capo You Know You're Right, così concludiamo con una canzone dei Nirvana. Grazie per averci fatto entrare in questo mondo vivo e meraviglioso di Kurt Cobain.
Volevo ringraziare molto anche te, Elisa, perché tutto è partito da te. E volevo ringraziare anche Nicolo Vecchia. Non so se c'è stasera qui tra noi, se non c'è,
ci ascolta.
Un abbraccio.
Grazie a tutti ascoltatori, il Live Pop torna giovedì prossimo con un altro appuntamento e grazie di essere venuti, buonanotte, linea al GR di Popolare Network tra pochi minuti, ciao, grazie a tutti.
Grazie.
Nothing really bothers her. She just wants to love herself.